Cari ascoltatori, sono Mauro Adragna e nel mio podcast potrete seguire alcune riflessioni psicospirituali e tante predicazioni nate dalla scoperta della meravigliosa grazia di Dio e del suo infinito amore. Dio vi benedica.
Ecco, allora un abbraccio caldo dalla Sicilia. In realtà, pur essendo siculo, ho antenati inglesi, si vede un poco. In Sicilia sono passati tutte le razze e quindi hanno lasciato dei semi diversi. E questa sera per me è una gioia poter essere tra di voi. Chiaramente è difficile poter concentrare qualche cosa che ha a che fare con questi mostri che abbiamo definito ansia, panico, depressione, come in una sorta di escalation, cioè di vissuto sempre più tormentoso, distruttivo, e che in qualche modo non attaccano semplicemente i non credenti. Certamente lì è molto più grave, perché nel momento in cui si cerca di eliminare il male, ci si cerca di autosalvare, si cerca di essere bravi, buoni, si cerca di controllare la realtà, o peggio ancora, controllare i propri pensieri, si scopre che non è così facile, e si scopre che i nemici peggiori della nostra vita non sono i vicini di casa che tengono lo stereo ad alto volume, non sono neanche i politici che non sempre rispettano le promesse, non sempre, dovrei dire quasi mai, rispettano gli impegni e le promesse preelettorali, ma credo che una persona sincera, con se stessa, sensibile, a prescindere di avere fatto un'esperienza di conversione reale, che non significa essere passato dalla religione cattolica a quella evangelica, perché questo non cambia niente, cambia solamente l'ordine dei fattori, ma il prodotto rimane lo stesso, ma deve essere un'esperienza con Cristo, deve essere un'esperienza in cui si scopre la grazia, l'amore di Dio e si riceve questo dono meraviglioso che è quello di una vita nuova in Cristo. Dicevo, quelli che sono sinceri, indipendentemente dal fatto di avere fatto o meno un'esperienza, scopriranno ben presto che i nostri peggiori nemici siamo noi stessi. Non so se qualcuno di voi ci è arrivato. O meglio, io non sto dicendo che le circostanze che fanno da scenario alla nostra vita siano le migliori. Potremmo lottare contro il nemico povertà, potremmo lottare, e voi avete fatto una lotta immane, contro il nemico spazzatura. In Svizzera sono così puliti che tutta la spazzatura ce l'hanno dentro. Infatti c'è un'altissima percentuale di disturbi ossessivo-compulsivi, disturbi fobici, perché non si dà il diritto di residenza allo sporco, né fuori né dentro, per cui la persona poi si impegna in lotte all'ultimo sangue per essere pulito, e come questa sera accenneremo un poco, quando ci sforziamo semplicemente attraverso modalità umane per eliminare lo sporco dalla nostra vita, diventiamo candidati ai disturbi d'ansia o, peggio ancora, ai disturbi depressivi. Quindi dicevo, i nemici peggiori nostri, al di là delle circostanze più o meno piacevoli, al di là delle situazioni come povertà, difficoltà, incomprensione, tensioni familiari, trovano poi una diversità nel modo di essere gestiti, cioè, dicendolo più semplicemente, ognuno di noi può affrontare in maniera diversa certe circostanze e può superarle maturando, crescendo oppure lasciandosi distruggere dalle stesse circostanze. Per cui io spero che non siate di quelli che dicono: ah, vorrei un marito nuovo, allora sì che potrei essere felice. Vorrei una moglie nuova, magari vent'anni più giovane, l'ultimo modello uscito, no? Quelle le macchine. Oppure ancora vi illudete che basta cambiare lavoro, niente di male se si cerca un lavoro più gratificante, anche se io credo che alla fine il lavoro per certi versi rimane una sorta di maledizione. Cioè, in che senso? Il fatto di dover per forza lavorare, ecco, perché è ovvio che lavorare, impegnarsi in qualcosa è importante, ma il fatto di doverlo fare solamente per la sopravvivenza è un frutto della caduta. Lavorerai col sudore della tua fronte, partorirai con dolore, e non ci riferiamo al parto perché oggi è indolore, ma al ruolo principale che la mamma continua ad avere nella educazione, nel seguire lo sviluppo, la crescita dei propri bimbi. Quindi dicevo, quando cominciamo a capire che i nemici peggiori nostri siamo noi stessi, dobbiamo capire come affrontarci, come vincere quelle parti di noi che in qualche modo, se gestite male, possono condurci a un disturbo d'ansia, a un disturbo depressivo. Mi viene in mente un esempio per chiarificare, perché dicevo poco fa al pastore Tonino che 15-20 anni, forse di più, 25 anni fa, ero così preso dalla scienza, dalla teoria, dalla psicologia, dalla psicanalisi, che facevo discorsi che erano persino difficili a me da comprendere, usando parole così complesse che alla fine magari tutti dicevano mamma mia che sapienza, che capacità, però alla fine non significavano quasi niente. Ma ringrazio Dio che ora anche con parole semplici si può trasmettere una parola che è spirito e vita. E questo è un concetto importante, fratelli. Se prendiamo la parola di Dio semplicemente imparandola, dicendola, citandola, ma non capiamo che dietro c'è un'impartizione spirituale, non ci farà nessuno effetto. Potremo saperla a memoria, recitarla, parlarne, trasmetterla agli altri, ma non ne avremo il beneficio spirituale perché non ne stiamo cogliendo la essenza. Rimane sempre un libro, rimane una mappa, come dicevamo ieri, ma che ve ne fate di una mappa del tesoro se non poi scoprite il tesoro? Che vi serve sapere che esiste un tesoro quando poi non ne potete beneficiare? Che vi serve sapere che è possibile essere liberati dall'ansia, dalla paura, dalle angosce, dai risentimenti, dalle amarezze, se poi non ne potete fare un'esperienza reale? Anzi, tante volte questo peggiora il nostro umore. E le sofferenze più grandi, vi sembrerà strano, ma spesso le viviamo da cristiani. Perché? Perché prima diciamo, in fondo forse non esiste nessuna verità. Forse la vita è angoscia. Io ero uno di questi, avevo una filosofia di tipo esistenzialista, pensavo che la vita fosse semplicemente angoscia. E solamente gli stupidi in un sistema come il nostro potevano gioire. E siccome non mi sentivo stupido, dovevo vivere nell'angoscia e angosciavo pure gli altri. E appena vedevo qualcuno che gioiva, dicevo questo non ha capito niente della vita. Questo sarà uno stupido sicuramente. Dice lo stupido ero io, perché volevo trovare un'armonia dove l'armonia non esiste. Volevo trovare l'assoluto identificandolo in sostanze, in oggetti, in legami. E qui vi do, senza seguire uno schema troppo tecnico nell'esposizione, una delle prime ricette anti-ansia che la scrittura ci suggerisce questa sera. L'Apostolo Paolo a un certo punto dice: ora io vorrei, conclude, che voi foste senza sollecitudine e poco prima, cioè senza preoccupazioni, senza ansia, senza tensione. E io credo, sfido chiunque di voi a non avere mai provato questa brutta bestia che si chiama ansia, che può essere definita come paura della paura. Non è un giro di parole. Paura di trovarsi di fronte a circostanze che non sai come gestire, che ti mettono in una situazione di allarme, e purtroppo bisogna dire oggi che questo allarme in alcune persone non è un allarme a tempo, non è tarato, non ha una soglia. Non so se vi capita quelle macchine che suonano anche se nessuno le sta rubando, no? Basta uno spostamento di vento, basta un piccolo botto, queste sirene incredibili. Ma tante volte diventiamo così, siamo così pronti, così tesi, così ipersensibili, che anche se non c'è un reale pericolo, entriamo in allarme e cominciamo a suonare. E non è un bel rumore, perché anche se questo rumore è silenzioso, la nostra ansia la cominciamo a trasmettere alle persone più vicine, marito, moglie, figli, anche se magari gli stiamo dicendo stai tranquillo, con la bocca, ma con le emozioni stiamo trasferendo una tensione e un'ansia tremendi. Ma ritorniamo al nostro amico Paolo, il quale, come ricetta anti-ansia, ci dice qualcosa. Ora, i tempi sono abbreviati, i tempi sono accorciati, per cui chi compra sia come se non possedesse. Chi ha moglie, mariti non fraintendete questa espressione, sia come se non l'avesse. Chi usa di questo mondo sia come se non ne usasse. Solo per meditare questa affermazione di Paolo ci vorrebbero forse 3 o 4 incontri come quello di questa sera. Perché nella parola di Dio c'è una sapienza così profonda, perché Dio ci conosce perfettamente, sa come siamo fatti, e soprattutto dal momento da cui veramente l'uomo è passato da uno stato dove non poteva avere paura perché era immortale, non poteva farsi del male perché era incorruttibile, in un mondo così pericoloso come quello in cui viviamo, e che se ci stai attento ci sono molti più pericoli di quelli che vedi, se tu già hai paura di quelli che vedi, mamma mia, se dovessi conoscere i pericoli delle radiazioni elettromagnetiche, i pericoli dei conservanti, i pericoli. Io conosco tante persone che, cominciando a cercare di evitare i pericoli, cominciano a eliminare quelli più grandi e dicono: l'aereo è pericoloso, non lo prenderò perché può cadere. Ma anche le navi sono pericolose, lo sapete, che possono affondare, senza arrivare al Titanic, ma ci sono incidenti navali. Allora prendiamo i treni. Mamma mia, negli ultimi tempi avete visto che anche i treni, anche se corrono su un binario, sembra che possano anche deragliare per errori umani. A questo punto ho capito, dovremmo prendere le macchine. Ma avete letto le statistiche degli incidenti? Avete letto come è più pericoloso andare in macchina di qualsiasi altra cosa? Mamma mia, allora me ne vado a piedi, ma io non ve lo consiglio. Io credo che qui a Napoli siete anche come a Palermo, senza bisogno di fare quel gioco che dice ammazza il pedone, ma direttamente è pericoloso muoversi persino sulle strisce pedonali. Non so se a Napoli è più o meno la stessa cosa, quindi il pedone deve stare attento, prendere la rincorsa e passare a suo rischio e pericolo. A questo punto qualcuno, per superare questo pericolo, deciderà di starsene in casa. Ma non avete considerato gli aerei che cadono, i meteoriti, le fughe di gas? E neanche avete considerato quello che mangiate? Non avete controllato bene che tipi di conservanti ci sono? Non avete controllato se sono delle sostanze strane che non vi stanno dicendo, perché chiaramente il mercato è il mercato, bisogna vendere. Magari gli esperimenti sono fatti su noi povere cavie, che poi mangiamo di tutto. come a dire: non esiste su questa terra un posto nel quale non ci sentiamo minacciati. E questo stiamo parlando semplicemente di minacce esterne, di sostanze, di eventi. Ma cosa dire se i nemici li abbiamo nella nostra soffitta? Qualcuno dice: ma nella soffitta che nemici possiamo avere? Qualche topo. E prima di riandare al verso di Paolo per capirlo un po' assieme e per aiutarci a comprendere la genesi dei disturbi d'ansia, che sono dei disturbi che vanno dal disturbo fobico, dal disturbo ossessivo compulsivo, chiamato dagli amici DOC, ma non è il vino DOC, è disturbo ossessivo compulsivo, qualcosa di tremendo. Per arrivare poi al GAD, che non è God, Dio, ma è disturbo d'ansia generalizzato, cioè quello stato di allarme di cui dicevamo poco fa, e continuare con altri. Andiamo alla nostra soffitta. Faccio una domanda agli elementi del gentil sesso questa sera. Cosa fate nel momento in cui vi scontrate con la visione di un topo, ma non una visione, allucinazione, un topo reale, in carne ed ossa, che si affaccia un attimo nella vostra cucina e che non sia Topo Gigio, naturalmente, perché quello credo che è l'unico topo che siamo disposti ad accogliere a casa. Questo vi fa vedere che c'è una certa età, Topo Gigio, Mago Zurlì. Cosa fate quando vedete un mostro così orrendo che vi incute senso di sporcizia, di rifiuto? Qualcuno di voi dirà: chiamo mio marito. Caccia quel mostro! Però qualcuno di voi che è più determinata si fornisce di un bel bastone e comincia la caccia al topo. Questo sporco elemento deve essere allontanato dalla mia visuale. Ma che ne direste se dopo una lotta all'ultima scopa, questo topo finalmente, inseguendolo da una stanza all'altra, lo riuscite a chiudere nella vostra dispensa? O anche nella vostra soffitta, ma soffitta dove non ci sono semplicemente mobili vecchi, ma ci sono altre cose che non avete voluto guardare, affrontare nella vostra vita, i cosiddetti scheletri in soffitta. Che ne direste se un topo viene chiuso in un luogo dove ha accesso a formaggio, pasta? Io credo che la prima reazione è un sospiro di sollievo. Ah, il topo non c'è più. Ma cosa succede a un topo in dispensa? Che comincia a nutrirsi, che comincia a mangiare, e mentre voi non lo sapete, lo state alimentando. E quando si apre la porta di quella soffitta, non è più un topino, ma è diventato un topaccio. Qualcuno dice: ma cosa c'entra la storia del topo? Cosa facciamo con quelle situazioni, con quegli eventi, con quegli aspetti negativi della nostra vita che non vogliamo affrontare, non vogliamo vedere, perché pensiamo che non esiste una soluzione vera, e quindi alla fine li chiudiamo, li segreghiamo in una parte della nostra personalità che il buon Freud ha definito come inconscio, ma che non c'era bisogno della scoperta di Freud, perché Dio già ci aveva fatto comprendere e non posso approfondire il tema perché nella scrittura c'è un trattato di alta psicologia, e sono proprio le cose di cui non siamo consapevoli quelle più pericolose. Sono proprio le cose ignorate, sono quelle cose che abbiamo cercato di non vedere e di non chiamare con il loro nome, che sono in agguato e che sono pronte a uscire dalla tua soffitta e di colpo a crearti delle situazioni di estremo disagio, di estrema tensione, sia che questa divenga una malattia psichica, ma sia che questo diventa anche un comportamento estremamente violento in una persona che incassa oggi, incassa domani, e non sto parlando di incassare soldi, incassa dopodomani, a un certo punto viene fuori una belva infuriata. E la cronaca purtroppo ci è testimone. E purtroppo devo dire non la cronaca semplicemente degli increduli, di quelli che non hanno conosciuto Cristo. Lì è più comprensibile, perché non potendo scoprire delle risorse soprannaturali di cambiamento devono semplicemente ricorrere a un addomesticamento, addomesticare la bella che hai dentro. Insegnarle il galateo, costringerla a starsi buona, ma c'è un momento in cui quella belva o si mangerà il tuo colon o si mangerà altre parti del tuo essere, nel senso che ti causerà un sacco di disturbi psicosomatici, o diventerà un'aggressività impensabile. E questa purtroppo è qualcosa che cogliamo nei rapporti della cronaca. Ma quella era la signora Antonietta. Ogni giorno andava a messa, al culto, ogni giorno era là che sorrideva, diceva gloria a Dio, ha preso il veleno, ha avvelenato la sua vicina di casa. Mamma mia, ma quello è il signor Giuseppe, quello che era veramente una persona angelica, era una persona che non faceva male a una mosca. A un certo punto ha estratto la lupara e ha sparato a qualcuno che gli aveva semplicemente fatto uno sguardo storto. Vi do una brutta notizia e una bella notizia nello stesso tempo. La brutta è che le soffitte delle persone, ma anche purtroppo dei cristiani, sono molto piene. La bella notizia è che attraverso la fiducia nell'opera di Dio, attraverso la fiducia nello Spirito Santo, possiamo andare in soffitta e possiamo vincere realmente i mostri che abbiamo messo là perché ci faceva paura guardarli e ci faceva paura affrontarli, e nessuno vuole scoprire qualcosa per cui non esiste una soluzione. Ma se siamo cristiani, noi possiamo guardare i nemici in faccia, possiamo tirarli fuori, possiamo lasciarli venire fuori dalla soffitta, perché Dio ci vuole dare, ne parleremo domani in maniera più specifica, una maniera chiara per vincerli. Certo, l'ideale per qualcuno sarebbe vincerli senza neanche vederli. Signore, liberami, qualunque cosa che non va. No, non è possibile. Immaginate che voi andate dal medico e gli dite mi dia una terapia per qualunque cosa io c'ho. E lui ti dice Aulin, non è una formula magica, la panacea. Ma poi se c'hai un tumore l'Aulin non ti sta curando. Dio vi rivela un'altra cosa particolare questa sera. Ho l'impressione che vi siate accorti che non vi aiuta a vostro modo. Non è complice dei vostri modi con cui gli chiedete di intervenire. Dio non interviene come voi gli chiedete, perché lui ha un progetto, un processo diverso da come noi immaginiamo. Purtroppo noi siamo come quando andiamo dal medico e dovremmo dire al medico cosa deve fare per guarirci. Spesso molti cristiani fanno così, che è come andare dal medico, magari dirgli tutti i sintomi, e poi prima che il medico parli e dia la terapia, andarsene. Noi ridiamo, ma tante volte è così. Noi andiamo da Dio, scarichiamo, diciamo tutto quello che abbiamo, invochiamo Signore sopra, sotto, però poi non capiamo qual è la terapia e alla fine malati siamo andati e malati torniamo a casa. Forse abbiamo avuto la consolazione della sua presenza, ed è bello. Dio ci ama al di là delle nostre ferite, Dio ci ama al di là delle nostre nevrosi, Dio ci ama al di là delle nostre paure, Dio ci ama al di là dei nostri sensi di colpa, Dio ci ama al di là delle nostre depressioni, ma Dio ci ama e non sopporta di vederci soffrire, come voi quando amate qualcuno. Non sto dicendo che non lo sopportate, ma non sopportate che stia male. Non so se è chiaro. E come cristiani, ripeto, abbiamo questa possibilità di andare nella soffitta e vincere i nemici, ma questo lo vedremo domani. Intanto ritorniamo al nostro Paolo che abbiamo messo da parte. Chi compra come se non possedesse. Che significa? Quando tu compri qualcosa, intanto, perché la compri? Domanda. Perché ti serve? Perché pensi che sia utile? Perché pensi che non ne puoi fare a meno? E su questo tante volte ci rendiamo conto che molte di quelle che spendiamo sono cose che acquistiamo, non sono poi così indispensabili. Ma quando compriamo, stabiliamo un particolare rapporto con l'oggetto del nostro desiderio. Potrei fare l'esempio dell'uomo che si compra una macchina e che magari all'inizio la tiene tutta attenta. Ah, il graffietto, ah, qua, non ci salire sopra perché si sporca. Sempre. Questo è comprensibile magari i primi 10 giorni, il primo mese. Però se cominciamo a vivere un rapporto di dipendenza dall'oggetto materiale che abbiamo acquistato, può essere anche il cellulare, può essere qualunque oggetto di desiderio, vivremo un'ansia continua che si rompa, che non funziona, lo dovremo fare sempre nuovo, lo dovremo rilucidare, rifare, ridire, e la nostra sicurezza comincerà a dipendere da un oggetto fisico. Che sia la pulizia della casa, per cui andremo in un'angoscia se è caduto un pelo dal soffitto e è andato a finire sul pavimento che abbiamo appena passato con 3 strati di cera, non so se si usa più, ma qualche cosa di simile, per farlo risplendere. O se andremo in ansia per una qualunque altra cosa, quando la nostra sicurezza dipende da un oggetto fisico, siamo messi male. Perché non so se ve ne siete accorti, gli oggetti fisici si rompono. Che sia la cucina che hai comprato con tanto piacere, si linea. Che sia la macchina, che sia non so che cosa, è lì. Se non impariamo questa lezione, potremo vivere l'ansia collegata al nostro rapporto con un oggetto. Ma poi l'Apostolo Paolo sottolinea un aspetto che è più profondo, perché qualcuno dice, no, io non sono legato agli oggetti, sì, ma ti leghi in una maniera esagerata alle emozioni, ai sentimenti. È in questo senso che la scrittura dice chi ha moglie sia come se non l'avesse. Attenzione marite, non significa che voi dite ah, io lo applico questo versetto perché mia moglie non ci parlo mai, quando vengo a casa mi leggo subito il giornale, me ne vado alla televisione, quindi io faccio finta che non esiste. È chiaro che non sta dicendo questo Paolo, nonostante lui avesse dato il consiglio di restare schietti, si dice da noi, scapoli. Ma questo significa che quando ci leghiamo in un rapporto, quindi intanto lo applichiamo anche al marito, ecco, quindi già possiamo bilanciare l'affermazione, chi ha marito sia come se non l'avesse, ma significa che nei rapporti interpersonali, nei legami, dobbiamo stare attenti a non dipendere totalmente da una persona, solitamente da una persona che amiamo, è chiaro, perché la stessa cosa vale per i figli. Quante volte l'amore di una madre distrugge un figlio? Ma io lo faccio per amore, figlio mio! Dice me. E ti sei messo il reggilet, ti sei messo qua, e che fai, e che non fai, attento qua, sopra, sotto. Mamma mia, un amore morboso alla fine distrugge la persona amata. Ma la distrugge anche perché spesso l'amore che riversiamo su una persona viene deluso. Marito mio, non ti riconosco più. Moglie mia, ma io ti avevo sposato perché cucini bene. Ma cosa mi hai preparato oggi? Marito mio, ti avevo sposato perché non ti arrabbiavi mai, appena la prima volta che il marito si arrabbia. Ma chi è questo di qua? Investiamo affettivamente e cominciamo a vivere l'ansia, la tensione, quando l'oggetto su cui abbiamo riversato il nostro affetto comincia a deludere le nostre aspettative. Tutto questo è un poco in connessione, se ci riflettete bene, a tutti gli sforzi umani di trovare una soluzione. Fa il fratello, ha citato quel versetto, cisterne screpolate che non contengono l'acqua, ma sono tante volte i rimedi che noi cerchiamo per superare i mali, e i rimedi spesso sono peggiori dei mali che dobbiamo superare. L'esempio più comune in un disturbo ossessivo compulsivo è la paura dello sporco e il tentativo di vincerla lavandosi le mani. 3 volte al giorno è igiene, ma 300 volte al giorno, a parte lo spreco di detersivo, di cartigenico, salviettine varie, di alcol per disinfettare, di problemi che poi vengono alle mani perché chiaramente non sono state fatte per essere pulite così spesso, ma non solo le mani, tante volte ci laviamo troppe volte, attenzione, non voglio parlare, voglio fare una campagna antigiene, ma tante volte la pelle, se andiamo a studiare, c'ha una parte protettiva che deve essere mantenuta, e se tu la levi, alla fine non hai una pelle migliore, ma hai una pelle molto più debole, più fragile. Da domani qualcuno si laverà meno. Cioè, il tentativo di superare il proprio disagio ti porta a una soluzione che sembra una soluzione, ma non lo è. Sapete cosa è scritto in Genesi? Capitolo 3:7, lì c'è l'origine di tutti i sistemi di difesa umani che purtroppo non riusciranno a coprire le nostre fragilità, non riusciranno a coprire le nostre debolezze. Cosa dice la scrittura? Allora si aprirono gli occhi di entrambi e si accorsero che erano nudi. Unirono delle foglie di fico e se ne fecero delle cinture. Non sto a dirvi qual è l'effetto delle foglie di fico, se qualcuno di voi conosce, sono abbastanza urticanti e quindi applicate in certe parti, ve le raccomando. Poi udirono la voce di Dio il Signore, il quale camminava nel giardino sul far della sera, e l'uomo e sua moglie si nascosero dalla presenza di Dio il Signore fra gli alberi del giardino. Dio il Signore chiamò l'uomo e gli disse: dove sei? Ed egli rispose: ho udito la tua voce nel giardino e ho avuto paura perché ero nudo e mi sono nascosto. Qualcuno potrebbe dire, ma cosa c'entra questa citazione scritturale con i disturbi d'ansia, con tutte le problematiche che fai, che determini proprio nel tentativo di mascherare, di nascondere la tua nudità, di nascondere la tua incapacità, di nascondere quelle parti che non vuoi vedere? Ho avuto paura perché ero nudo e mi sono nascosto. Questo vi fa vedere una realtà molto importante. Stasera voglio darvi degli spunti di riflessione. Sapete, non esistono le persone paurose e le persone coraggiose. Nell'intimo di ogni essere umano c'è questo stato che si definisce paura. Ed è comprensibile perché questo è presente, perché in realtà ci sentiamo spogliati. Dicevamo poco fa, siamo passati in una dimensione precaria, dove le cose si rompono, dove tutto è pericoloso, tutto il vecchio patto risuona del non temere, fatti coraggio, datti una smossa, tranquillo, fiducioso. Dio continuamente doveva dare queste direttive a un uomo che ormai, non essendo più immortale, viveva una paura continua di qualcosa che poteva turbare la sua serenità e il suo equilibrio, che sia una malattia, che sia una tempesta, che sia una qualunque cosa. Non temere, fatti risolutamente animo. Tutto il Vecchio Testamento risuona di questi incoraggiamenti. La paura è una caratteristica della natura umana. L'unica differenza è che viene elaborata in maniera diversa. Ci sono persone che per paura aggrediscono. Ci sono persone, queste sono più comuni, che per paura fuggono, si nascondono. Ma in ogni caso, a questa paura noi cerchiamo delle soluzioni che ci aiutino a nasconderci, a nascondere il problema, a nascondere quel topo di cui si parlava poco fa, perché abbiamo paura, a nascondere tutto quello che ci fa paura. E questo purtroppo anche nell'ambito cristiano, perché al di là della salvezza che è un dono, al di là della nuova nascita, al di là del battesimo nello Spirito, alleluia, gloria a Dio, chi è in Cristo è una nuova creatura, ma qui abbiamo un cantiere di lavori in corso dove le cose devono essere tirate fuori, e se noi le nascondiamo a noi stessi e a Dio non ne saremo mai liberati. E alla fine vivremo il paradosso di un cristiano depresso, di un cristiano ansioso, di un cristiano coi disturbi di attacco di panico, di un cristiano con le fobie. Cioè di un cristiano che ha paura e non sa come vincere questa paura, l'ha vinta nel mondo spirituale, è un figlio di Dio a tutti gli effetti, se muore in quel momento va con Dio, ma che non riesce a portare questa libertà dal mondo dello spirito al mondo della mente. E lì, certamente, vi do un'altra brutta notizia. Vi siete mai chiesti perché quando dite «Signore, benedicimi, Signore, la tua presenza, Signore, ti lodo, ti adoro. Come, a parte l'effetto della sua presenza, della gioia, subito dopo i problemi aumentano nella vostra vita? Qualcuno si è mai reso conto di questo fenomeno strano? Che più chiediamo a Dio benedizione, più i test della vita aumentano, più difficile è avere relazioni con tuo marito, perché sembra incattivito, o con tua moglie, più difficili sono gli esami. Questo è proprio relativo a quel concetto che vi ho espresso poco fa. Dio non ci aiuta a nostro modo. Dio non dice, Giuseppe, tu hai pazienza 3, chiedimi aiuto e la tua pazienza arriverà a 5. Dio non sopporta i cavalli, e non ce l'ha con l'equitazione, dice la scrittura, è la forza delle gambe dell'uomo. Cioè non sopporta tutti quei risultati ottenuti nella nostra vita semplicemente per uno sforzo umano. Se noi potessimo essere equilibrati, se noi potessimo essere gioiosi, se noi potessimo essere in pace solamente con degli sforzi umani, significherebbe che il fatto che Gesù è venuto non serviva a niente, perché io potevo essere tranquillo, pacifico, buono, senza bisogno che Dio si scomodava. Per cui Dio paradossalmente permetterà che i tuoi falsi equilibri vadano in crisi. Mamma mia, non ci avevo pensato. Sapete quando è successo nella mia vita? Mi ero preoccupato, perché io prima di convertirmi ero un buon incassatore. Sembrava che non avevo rabbia, seguivo filosofie orientali per il controllo dei pensieri, dei sentimenti, sembravo imperturbabile. C'avevo un fratello che faceva l'anarchico, il tossicodipendente, io mi sentivo il buono, il bravo, ma non mi rendevo conto che dentro c'avevo più rabbia, più odio, più violenza di lui. Quindi sotto sotto, quando mi sono convertito, sì, c'è stata la paura dell'inferno, però sotto sotto pensavo che Dio mi avesse scelto perché ero migliore degli altri. Quale pensiero sbagliato, quando nel corso della mia crescita ho dovuto rendermi conto di poter avere dentro delle spinte. Io di questo me ne sono reso conto da cristiano dopo la conversione. Mi sono dovuto rendere conto che la rabbia repressa che avevo mi aveva causato la gastrite, l'ulcera, pesavo 25 kg di meno, immaginate. E mangiavo parecchio, però avevo un metabolismo accelerato. Mi sono dovuto rendere conto della rabbia, dell'odio che avevo dentro. Mi sono dovuto rendere conto di tante cose, altro che amare il prossimo. Io non sopportavo nessuno, non sopportavo neanche me stesso, figuriamoci gli altri. E a un certo punto del mio cammino, io che ero un bravo incassatore, uno che sapeva fare buon viso a cattivo gioco e sembravo reggere, ho cominciato a vivere sempre più ansia, sempre più paura. Ho detto, ma Signore, ma che facciamo qua? Qua sono 10 anni di conversione e anziché andare avanti, mi sembra che sto diventando sempre più handicappato. Più diversamente abile, oggi diciamo per... Com'è possibile? Qua mi sembra che io le cose, più di essere capace di affrontarle, invece sto diventando sempre più fragile. Sempre che entro sempre più in ansia e tutte quelle cose che prima automaticamente superavo, ora mi viene la paura, mi viene l'angoscia. Non potevo capire che cosa succede. Dio stava smantellando il mio sistema di difesa. Perché la scrittura ce lo dice chiaro, per chi vuole capire, le nostre armi non sono umane, carnali, non derivano da uno sforzo umano, non derivano da un autocontrollo umano, non derivano da una mortificazione. È importante parlare di croce, di mortificazione, ma guai a chi si sta mortificando in maniera umana, perché questa deve essere una mortificazione attraverso lo spirito, perché sennò diventa una castrazione, diventa una repressione, diventa una depressione. Io stavo andando in crisi. Ma come, Signore, ci ho messo così tanto a farmi da me? Sì, lo so, però ti sei fatto male. Ma io ci ho messo così tanta forza, volontà, mi sono costruito questo mio equilibrio. E questo succede a quelle persone che prima di convertirsi già avevano un buon carattere, per modo di dire un buon carattere. Ci ho messo tanto per imparare a sopportare e ora mi stai portando all'intolleranza. Sì, se hai pazienza 3, Dio non ti darà pazienza 5, ti porterà a pazienza 0. Perché Dio? Ma allora mi vuoi male? No, voglio che tu scopri quello che io ho messo in te. Voglio che scopri questa nuova identità che hai ricevuto con un atto di fede, ma che in realtà poi non stai sfruttando perché stai continuando a difenderti da solo, perché stai continuando ad usare armi carnali. Cosa dice quella scrittura? Che le nostre armi non sono carnali, ma hanno da Dio, quella è la sorgente, il potere di distruggere ogni ragionamento, ogni fortezza che si eleva orgogliosamente contro la conoscenza di Dio. Tante volte possiamo citare questo versetto a memoria, ma non capire cosa significa. Significa che tutte quelle cose che ci siamo costruiti, basandoci più che sullo scoprire le risorse di Dio, basandoci sul nostro orgoglio, sulla nostra santità, sull'orgoglio di dire io ce la faccio anche da solo, sono delle cose che costruiscono fortezze distruttive, sono fortezze che Dio dovrà distruggere, sono fortezze di orgoglio della serie fatti più in là che sono più santo di te. E Dio invece mi ha dovuto dimostrare che ero più cattivo di quanto pensassi. E quando ho detto dentro di me, Signore, non me l'aspettavo di essere così, Dio mi ha dovuto dire, ma sei molto peggio di quello che ancora tu immagini di essere. E il miracolo è che io ti ho dato una nuova identità, io ho messo una vita nuova dentro di te, io voglio guidarti alla scoperta di questa terra promessa interiore. E devo dire purtroppo che tanti cristiani vivono sforzandosi, vivono trascinandosi, vivono cercando di ripetere versetto dopo versetto, ma non approdano a questa libertà interiore. Io ero uno di questi. Culto dopo culto, studio dopo studio, teologia dopo teologia, capacità di spiegare a tutti quanti, predicazioni incredibili dove altri si convertivano, ma io non avevo fatto questa esperienza. Ma poi è venuto il momento in cui Dio ha detto, ora cominciamo ad applicarle a te queste cose. Ai 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 ai, ai ai ai. Ma ai 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 perché? Perché ogni disciplina sembra essere per il momento causa di tristezza e non di allegrezza, ma produce un pacifico frutto di giustizia per quelli che sono addestrati, per quelli che sono corretti. Ho dovuto scoprire che Dio non mi aiutava a mio modo, ma tutti quegli equilibri che avevo costruito piano piano sono crollati. E devo dirvi che i periodi più grandi di ansia, come potrete leggere nel mio libro, primo capitolo è autobiografico, periodi più grandi di depressione li ho vissuti da cristiano. Perché? Perché non potevo capire come era possibile che avevo incontrato Cristo e stavo male lo stesso, anzi peggio. Quando non esisteva Cristo dicevo, tanto tutto è sofferenza, quindi si vede che dobbiamo soffrire. Ma quando ho incontrato Cristo è stata la sofferenza più grande, quando ho dovuto mettere in discussione alcune parti della mia mente. Già nuovo nello spirito, ma qui tutto da rifare. E questo ci deve fare capire, non ci deve fare scoraggiare, deve farci comprendere che c'è un processo. Paolo lo chiama il rinnovamento della mente. Ci sarebbero tante cose da dire, ma vado verso... Facciamo un breve break per dare un po' e poi facciamo un'altra mezz'oretta? Cosa dici? Oppure continuiamo ora per un altro quarto d'ora e basta? Possiamo fare delle domande dopo. Vabbè, allora faccio un altro quarto d'ora breve introducendo un concetto importante che riguarda la progressività. Io sono uno psichiatra cristiano, questo lo sapete, e per tanto tempo ho avuto difficoltà a capire che la terapia di Dio intanto deve vedere bene il male, perché curare qualcosa di cui non conosciamo l'origine significa curare alla leggera, significa curare male e poi ritrovarsi con il problema più grande, come purtroppo spesso succede ad alcuni medici. Ho dovuto scoprire che c'è una progressività. Dio non ci vuole fare passare direttamente dai falsi equilibri a un totale equilibrio dipendente da Lui. Se qualcuno passa direttamente a una situazione di apparente equilibrio, io ho paura che sia entrato in un delirio, religioso magari, ma delirio. Se qualcuno di voi non dovesse riscontrare dei problemi nel suo cammino di fede, è un problema, se non avete problemi. Se avete problemi, siete normali, nel senso che state facendo un cammino di fede. Se non avete problemi, è grave, pericoloso, perché come dicevamo poco fa, è ovvio che questi problemi li avete nascosti da qualche parte e purtroppo tante volte usciranno senza chiedervi permesso nelle circostanze peggiori, e il diavolo si diletta nel preparare bombe a orologeria nella vita dei cristiani, e io dico soprattutto nella vita dei leader, perché sono quelli più attaccati, e quando sono colpiti il danno è molto più grande. Ne convenite, no? Preghiamo per i leader, preghiamo per i pastori, preghiamo per i vari ministeri del corpo di Cristo, perché in questo momento sono fortemente attaccati e hanno bisogno di mettersi in discussione, perché se no al di là dei grandi carismi, dei grandi ministeri, che siano apostolici o evangelistici o profetici, al di là della grandezza con cui Dio li usa, potranno venire imprigionati da punti dove il diavolo ha ancora qualcosa in loro. E questo è importante, quindi avere l'umiltà di vederlo, di riconoscerlo, per poter lasciare operare Dio in alcune aree. Dicevo, non capendo questa progressività, io spesso dicevo che non era buono, all'inizio della mia pratica di psichiatra, usare medicine. Certamente non è neanche buono abusarne, e sto parlando non delle medicine per le malattie, diabete, eccetera, eccetera, bronchiti, gastriti, anche se le gastriti hanno pure un'eziologia di tipo nervoso e tante altre malattie hanno questa eziologia, ma pensavo che non fosse giusto dare medicine, cioè falsi equilibri, false stampelle, anestesia a qualche persona credente che ancora non era riuscito a superare i suoi problemi di ansia, di panico, depressivi, eccetera, eccetera. Un giorno Dio proprio mi ha parlato e mi ha cambiato. Questa è una cosa bella. Noi dobbiamo sempre essere pronti ad essere messi in discussione, perché tante volte quello che abbiamo capito ieri, forse non l'abbiamo capito bene. Abbiamo bisogno di essere in un'attitudine sempre di apertura, di amore per la verità, e Dio ci rivelerà. E infatti allora, mi ricordo, circa 20 anni fa, Dio mi parlò con un brano che voglio brevemente leggervi e col quale un attimo concluderò questa excursus che vi ha cercato di mostrare qualche cosa su cui riflettere. chiaramente potrei parlare anche in maniera più scientifica di tutti i disturbi d'ansia, i tipi di depressione, ma credo che non serve, non credo che un uditorio a cui interessa tanto questo, ma interessa cominciare a comprendere meglio il nemico, perché poi al di là del comprendere il nemico, al di là del capire queste dinamiche, al di là di comprendere come il nemico si annida, come combattere, la vittoria è sempre una vittoria di fede. Non c'è una soluzione vera di vittoria. Quindi la psicologia, lo studio della parola di Dio in questa veste, in questo ambito, può aiutarci semplicemente a capire meglio com'è il nemico. Ma la soluzione, la vittoria sul nemico, è una vittoria sempre collegata alla nostra fede. Fede però non astratta, ma fede in quello che Dio ha già messo in noi, tutto è compiuto, fede che ci permette di portare fuori i pezzi nuovi quando ci accorgiamo che i pezzi vecchi, vedi pazienza, finiscono e arriviamo a capolinea e diciamo: Signore, come spesso arrivo a vedere certi credenti, ora basta, sono arrivato all'estremo, ho sopportato, ho subito, ho fatto buon viso a cattivo gioco, ora basta, è finita, non posso sopportare più nessuno. E forse è bene che arrivi a questa esasperazione, però non è il capolinea. Quando tu dici ho finito, Dio dice ora cominciamo. E come cominciamo? Se sono esaurito, se ho finito, se ho eliminato tutte le risorse, se non ho più pazienza, se non sopporto nessuno, se sono diventato intollerante e insofferente, come puoi dire Dio? Come puoi essere contento, Dio? E Dio dice sì, perché questa è la tua debolezza, però non hai capito che la mia potenza è perfetta nella tua debolezza. Quindi prima mi volevi convincere che eri forte, e io te lo volevo fare capire che non era così. E finalmente sei arrivato a capire che sei debole. Ora mi vuoi convincere che sei debole? Ma non ci credo, perché io ho messo qualcosa dentro di te che è la forza di Dio. Però bisogna scoprirla. Questo è il verso che Dio mi diede per convincermi a usare rimedi palliativi, rimedi anestetici. In Proverbi 31, capitolo 4, prima leggiamo il 6 e poi leggiamo il 4. Facciamo un attimo al contrario, ci permette di comprendere ancora meglio. Però non usate sempre questo metodo. In questo caso vi sto dicendo vi permette di comprendere meglio, ma normalmente si legge prima il versetto che viene prima e poi quello che viene dopo. Ma leggiamo il versetto 6. Date bevande alcoliche a chi sta per perire, e chiaramente qui non stiamo parlando dell'eutanasia, ma stiamo parlando dell'anestesia del dolore, a chi ha una sofferenza forte, è giusto che possa essere aiutato da un rimedio, allora era l'alcol, oggi ci sono analgesici, sostanze di vario genere, che ti possono fare vivere la morte determinata da un tumore, così, senza soffrire troppo, spegnendoti così, senza grossi dolori. E poi, date del vino! Fratello Tonino, hai portato il vino questa sera? Ce l'ha sopra, perfetto. Date del vino a chi ha il cuore amareggiato, perché bevano, dimentichino la loro miseria e non si ricordino più dei loro travagli. Ma che sta dicendo la parola di Dio? Date del vino. Il vino lo sapete che è come un antidepressivo, perché inibisce dei centri inibenti, quindi disinibisce, anestetizza. Io bevo per dimenticare. Dice, che cosa? Me lo sono dimenticato. Date del vino a queste tre categorie di persone o di problemi che ho l'impressione che riguardino un po' tutti voi, tutti noi. Amarezze. Io penso che voi non abbiate mai avuto amarezze, no? No? amarevolezze, lo chiamiamo amarezze, delusioni, verità che avreste voluto non scoprire sugli altri, su se stessi. Non me lo immaginavo che eri così, moglie mia, marito mio. Era meglio che non la sapevo questa verità. Sarebbe stato meglio non capire, non scoprire, non vedere. Io niente vedo, niente saccio, niente. Questa è la mafia, non da noi. Non voglio vedere niente. Avete dovuto vedere certe cose, essere amareggiati, essere delusi, sentirvi traditi, amarezze. Miserie. Un altro sostantivo che usa la scrittura. E io penso che voi non avete mai scoperto miserie dentro di voi, dentro gli altri, no? Cose brutte, cose negative, cose che avreste detto io non me l'aspettavo da me, come dicevo poco fa. Miserie. Ma proprio per questo Dio è misericordioso, perché ha a che fare con le nostre miserie. E poi un'altra parolina che vi sembrerà strana, ma è quella che determina più tensione, più ansia di tutte. La traduce travagli. Una traduzione etimologica potrebbe essere resa con la parola conflitti. E non so se vi rendete conto che la tensione più grande viene quando siamo in conflitto, non sappiamo se andare a destra o a sinistra, e non in senso politico. Se andare di qua o di là, se fare quello o quell'altro. Spesso la vita del cristiano è una vita di conflitto enorme, dove lo lascio o non lo lascio, lo ammazzo, no, questo è più forte, fuggo o rimango. Tremendi conflitti, tensioni dove non sappiamo dove andare e che logorano proprio perché rimani lì. Come c'è un aneddoto che parla di un famoso asino, asino di Buridano, non so se avete sentito, il quale di fronte a due balle di fieno uguali, non sapendo quale mangiare, morì di fame. Non riusciva a scegliere, mangio qui o mangio lì, a destra o a sinistra, alla fine morì perché non poteva scegliere. E qui notiamo qualcosa di strano, che queste tre vissuti così pesanti, così angoscianti dell'animo umano, ci viene suggerito di superarli attraverso il vino l'hai portato, hai detto, no? Qua facciamo degustazione di vino per tutti gli animi amareggiati, per tutte le miserie percepite, per tutti i travagli e i conflitti. Stasera ubriacatura per tutti, affinché dimentichino. Però qui è il verbo, non sta parlando di guarigione, non sta parlando di rinnovamento, non sta parlando di santificazione, sta parlando della serie stendiamo un pietoso velo. Ammugghiamo, si dice da noi, non so se qui da voi si dice, copriamo, come a dire, facciamo finta di niente, a tarallucci e vino, no? Risolviamola così, copriamo tutto, mettiamo tutto in soffitta, troviamo qualche cosa che ci anestetizzi, che non ci faccia pensare che può essere la medicina, ma può essere qualunque altra cosa, qualunque altro falso equilibrio che sul momento ci fa accantonare il problema, ci fa dimenticare perché il ricordo è troppo brutto. Mettiamolo da parte. Qualunque cosa che mi aiuti a non pensare. Anche il modo di vivere la religiosità evangelica, cristiana, può essere un modo per non pensare. Prendere la testa e infilarla in Dio, ma non per essere aiutati ad affrontare i problemi, ma per non vedere i problemi. Però sai cosa succede? Questa è la politica dello struzzo. Cosa fa lo struzzo quando vede i coyote che lo stanno attaccando? Mette la capa dentro la sabbia e mi sa che poi non la esce più perché si trova tutto mangiato. Rimane con la testa cioè, mi sono riparato, mi sono difeso. E tante volte noi mettiamo la testa dentro Dio, non capendo che il nemico ha impossibilità di accedere nel mondo dello spirito, ma può entrare in tutte le aree della tua mente dove ancora non c'è una guarigione, dove non c'è un rinnovamento, dove non c'è la pace di Dio. Il nemico può entrare e può dominare e può usarti come uno strumento di distruzione per te, per la tua famiglia, pur essendo un cristiano pentecostale doc. E allora anestetizzare anche in maniera spirituale non è la soluzione. Se leggiamo ora il versetto precedente, qua capiremo, perché se leggessimo solo questo sembrerebbe che Dio è quello dei tarallucci e vino, no? Quello che diceva: vabbè, copriamo tutto, qualunque cosa, facciamo finta di niente, ammogghiamo, copriamo, stendiamo pietosi veli e poi si vede. No. Cosa dice il versetto 4? Non si addice ai re. Quindi, ma io non sono il re. Attento, ora vediamo. Non si addice ai re bere del vino. Io dico per rispondere nello stesso verso, perché in tante parti della scrittura poi è scritto: non ubriacatevi, ma siate ripieni dello Spirito Santo, perché il vino porta alla dissoluzione, dissolutezza, ma all'ebbrezza dello spirito è... In questo contesto non si addice il re, non si addice il re bere del vino, né ai principi desiderare bevande alcoliche, che a volte, dopo aver bevuto, non dimentichino la legge e calpestino così i diritti di tutti i deboli. Qualcuno dice: ma io non sono re, non sono principe. Dio ti sta portando ad essere responsabile, e non responsabile del servizio d'ordine o della lode, ma responsabile, uomo, responsabile della tua famiglia, responsabile, sacerdote, persona che rifletta il suo amore, che rifletta il suo equilibrio. E tu capisci bene che se ci sono un sacco di cose nella tua soffitta, se ci sono un sacco di topi messi là, se ci sono un sacco di amarezze, risentimenti, miserie, travagli, conflitti che sono solamente dimenticati, accantonati, questi ti influenzano anche se non te ne rendi conto. Questo influenza il tuo modo di essere responsabile. Se c'hai un problema di orgoglio forte di cui non sei stato liberato, tenderai a dominare gli altri, tenderai a controllarli, tenderai a schiacciarli. Se c'hai tante cose che non sono guarite nella tua anima, tenderai a distorcere il tuo rapporto, soprattutto quando hai un rapporto di responsabilità. E anziché costruire, calpesterai. Gli altri diventeranno solamente lo scenario dove tu ti devi muovere come primo attore, come prima donna. E poi chi muore, muore, non se ne frega niente. E allora, concludiamo. Alziamoci un attimo in piedi. Vorrei che il fratello che mi fa un sottofondo leggero con la tastiera, note non conosciute, così, come ti viene. Lasciati guidare dallo Spirito. Prima di dare eventualmente spazio a qualche breve domanda, sento proprio di volere pregare. Perché ho la sensazione che tanti problemi siano stati solamente accantonati per paura di guardarli, per paura di non trovare una soluzione vera, per vergogna anche di dire agli altri: da cristiano io ho ancora questo problema. Ma ti ho detto poco fa che le tue difese saranno portate all'estremo, i tuoi equilibri andranno in crisi, quindi è normale che tu peggiori. Ma questo non è il capolinea per Dio. La depressione tante volte è un cammino obbligato, è un passaggio obbligato nel sentiero della tua vita, nel cammino della tua vita. C'è un momento in cui dovrai andare in crisi, anche da cristiano. Ma mentre la crisi, per chi non può contare su Dio, è capolinea, per il cristiano la crisi è un passaggio a un equilibrio nuovo, a qualcosa di nuovo, di vero. Quando io ho detto a Dio: Dio, basta, ormai sono finito, ormai non potrò amare più nessuno, ho scoperto che altro che amore, io odiavo tutti. Dio mi ha detto: beh, ora comincia a scoprire il mio amore. Comincia a scoprire quell'amore che ho sparso attraverso lo Spirito Santo nel tuo cuore. Prima hai usato il tuo amore e poi hai esaurito le riserve. Ora credi, no, senti. Quello che senti è deserto, quello che senti è fragilità, quello che senti è incapacità, inadeguatezza, impotenza. Ma ora credi. E mi sono dovuto rendere conto che nonostante tutti i miei studi, le mie predicazioni, in realtà non ero per niente cresciuto nella fede semplice di bambini che Dio ci chiede. Potevo fare le discussioni più teologiche, ma arrivando a capolinea, nelle mie risorse, ho detto: Signore, ormai non sono più adatto ad essere un cristiano. Guarda. Guarda come sbaglio, guarda come nonostante mi propongo di non sbagliare, continuo a risbagliare anche di più. Guarda, Signore, quasi quasi io lo volevo convincere a dire: cerca di andartene. Ci sono stati momenti in cui ho cercato di espellere Dio, ma fortunatamente non è facile liberarsi di Dio per chi lo ha conosciuto profondamente. Possiamo avere la sensazione di perderlo nella nostra mente, ma lui rimane e risorge. E lì dove va in crisi ti porta a una nuova scoperta del suo amore, della sua grazia. Dio crede in te più di quanto tu creda in lui. Perché lui sa cosa ha messo nel tuo cuore se tu in un momento ti sei aperto e hai detto: Signore, io sono una stalla. Nasci in me. E se c'è questa sera qualche persona che non ha mai fatto questa esperienza perché ha pensato che essere religiosi significava etica, morale, sforzo, Dio ti sta dicendo: non ti preoccupare di renderti conto che sei una stalla, perché io voglio nascere nella tua stalla. Abbi l'umiltà di riconoscere la tua incapacità. Abbi l'umiltà di riconoscere che non puoi cambiarti da sola e che il male che non vuoi fai e il bene che vorresti non ci riesci a farlo. Chi ti libererà? Io, dice il Signore. Quindi se tu sei uno di questi, una di questi, in questo momento voglio pregare per te, restando al tuo posto. Non c'è bisogno che lo dimostri, l'importante è che in questo momento ti presenti a Dio, non per la tua autogiustizia, ma ti presenti fallita, fallito, che significa peccatore. Ti presenti inadeguato, incapace, indegno, e scopri che Dio, attraverso Gesù, ti fa degno. Ti fa degna. Preghiamo insieme per quelli che non hanno mai ricevuto e non hanno la certezza di avere ricevuto questa salvezza meravigliosa, questo dono di Dio, questa terra promessa. Padre, voglio venire a te. Quelli che non l'hanno fatto mai questa confessione la possano esprimere. Anche con una voce bassa, ma parlando a Dio in questo momento. Padre, voglio venire a te. Mi rendo conto di essere in crisi. Mi rendo conto di essere una fallita, un fallito. Mi rendo conto che non posso meritare niente. Mi rendo conto che sarei degno dell'inferno. Anzi, mi rendo conto che l'inferno ce l'ho dentro. Ho cercato di coprirlo, ma oggi non voglio più coprire questa nudità, questo inferno, nascondendomi o creandomi dei vestiti che non possono coprire questa nudità. Ora, Signore, io credo che Tu hai mandato Gesù. Io credo che Lui è morto sulla croce per me. Io credo che Lui ha pagato quel prezzo che non potevo pagare. E in questo momento, Gesù, Ti ricevo come mio Signore. Ti ricevo come mio Salvatore. Ricevo la Tua vita dentro di me. Ricevo la Tua salvezza. Ricevo il Tuo perdono. Grazie, perché Tu hai già pagato e io sono salvo. Alleluia! Alleluia! Signore, grazie perché sulla base di questa confessione di fede, professione di fede, tutti quelli che hanno chiesto a Te di essere il loro Salvatore, in questo momento hanno ricevuto il paradiso nel loro cuore, una vita nuova. Ma Ti prego ancora per tutti quelli che l'hanno ricevuta, Signore, non riescono a scoprirne la potenzialità e stanno ancora cercando di cambiare, di santificarsi con gli sforzi umani. Ti prego anche per questi, Signore, che sono molti di più in questo momento. Ti prego, Signore, che tutti quelli che hanno perso un attimo la speranza e sono sull'orlo anche della disperazione, anche se non stanno mostrando niente, anche se vengono in chiesa culto dopo culto, tutti quelli che hanno perso la speranza, hanno perso la fiducia nella Tua opera in loro, in questo momento, Signore, possano ritrovare nel Tuo amore l'incoraggiamento per riprendere la strada in una maniera vera, per ritornare a sperare, a credere, perché tutto sarà possibile a chi crede. Grazie, Padre, nel nome di Gesù. Amen.